Abbiamo visto questa frase fondamentale di Gesù: bisogna, dovete, bisogna che voi siate generati dall'alto, dice Gesù. Il testo, questa frase va collegata con un'altra frase del versetto 14: bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Cioè il suo essere innalzato che ci innalza, cioè che ci rigenera. Il nostro essere innalzati, essere rigenerati, è dato dal suo essere stato elevato. È interessante questo, qui veramente viene, c'è qualcosa di molto profondo. Gesù dice: nessuno è salito al cielo, nessuno è salito al cielo. Guardate che salire al cielo è stato il desiderio dell'uomo da sempre. Dai titani a Prometeo, a Icaro. Cioè c'è questo desiderio di salire al cielo. Lo dicevo prima, ma lo ripeto perché penso che sia molto importante. E che una certa formazione religiosa che abbiamo ricevuto ci ha fatto passare la possibilità di salire al cielo attraverso pratiche religiose. E Gesù dice: nessuno è mai salito al cielo e non potete voi neanche salire al cielo con pratiche religiose. Gesù ci ricorda che è stato il cielo a scendere sulla terra. Questo si chiama mistero dell'incarnazione. È il cielo che si è preso cura della terra. Non viceversa. È perché Gesù è salito al cielo che il cielo ha potuto prendersi cura della terra. Stiamo attenti, io parlo di ascensione qui in senso giovanneo, non lucano. Luca parla di ascensione al cielo. Non voglio scandalizzare nessuno, ma l'ascensione al cielo di Gesù, quella che dove i discepoli lo vedono salire sulle nubi, è mito quello, è un evento mitologico, ovviamente. Non possiamo pensare che Gesù abbia preso, no. Cioè Luca si trova Gesù dopo la resurrezione e deve toglierselo dai piedi in qualche modo, nel senso che non sa come farlo, se no sarebbe ancora qui Gesù, capite? C'era bisogno di... Allora riprende tutta una mitologia antica e lo fa salire al cielo, e l'ascensione al cielo di Gesù che noi abbiamo anche come festa. Ma qui Giovanni per ascensione è un'altra cosa, l'ascensione al cielo. E Gesù lo ripete in questo bellissimo brano del serpente elevato, il serpente di bronzo elevato sull'asta. In un altro passo, sempre di Giovanni 8:28, ma anche in 12:32, Giovanni dice che guardando il crocifisso, in qualche modo siamo salvati. Cosa vuol dire? Ecco, l'ascensione di Gesù al cielo, cioè Gesù elevato sulla croce, è proprio questo termine ultimo dell'amore. il termine ultimo dell'amore, cioè l'amore. Gesù ci sta dicendo che l'amore che va fino alla fine è pegno di vita eterna, di vita compiuta. Cioè, la croce, Gesù sulla croce, Gesù elevato, Gesù che sale al cielo in questo senso, ci sta dicendo che un amore che va fino alla fine, un amore che non si tira indietro, un amore che porta tutte le conseguenze, scavalca la morte e vive per sempre. Quindi è questo che ci salva la vita, è questo che ci fa salire al cielo. Solo l'amore ci fa salire al cielo, nel senso ci porta al compimento, ci porta a vincere la morte, ci porta a scavalcare, oltrepassare la morte. È l'amore, è l'amore che va fino alla fine. Il crocifisso non è l'esaltazione del dolore, della sofferenza, capito? Questo è importante. Gesù non ci ha salvati né con il dolore né con la sofferenza, perché il dolore e la sofferenza non sono mai salvifici in sé, altra follia che è passata in un certo cristianesimo. È l'amore che salva, e l'amore che va fino alla fine si chiama croce. È solo questo che ci fa scavalcare la morte. Quando Gesù dice, tra l'altro, che ognuno deve prendere la sua croce, non vuol dire portare pazientemente le croci della vita, le sofferenze. No, questo no, non è cristianesimo. Portare la croce significa porta fino alla fine l'amore, cioè, no, che sei chiamato a vivere in questo momento, cioè porta le conseguenze, vivi le conseguenze dell'amore. È questo che ti salva la vita, cioè dà un senso alla vita. Salvare vuol dire la porta alle estreme conseguenze. Questo ti dà vita eterna. Allora, l'ascensione, il salire al cielo di Gesù su quella croce ci dice proprio questo, come per dire: guardate, guardate come si fa vincere la morte, con un amore che va fino alla fine. Quindi Giovanni dice: se volgi lo sguardo al trafitto, cioè se volgi lo sguardo al crocifisso, scoprirai la verità sia su Dio, ma soprattutto su di te, cioè tu rinascerai dall'alto. Cioè scoprirai finalmente la modalità per sbocciare a vita nuova. Cosa vuol dire credere in Dio? Credere in Dio, credere vuol dire avere fede in qualche modo, no? Cioè io mi fido, cioè mi gioco la vita, mi fido che se amo in qualche modo e porto le conseguenze dell'amore, io scavalco la morte. Questo è credere. E quindi, capite, non è la religione, non sono gli atti, non sono un'attività precettistica che ci farà scavalcare la morte, ci farà salire in alto, ma è soltanto l'amore. Allora, se l'amore, che poi è una parola abusata, ma dovremmo recuperarla a questo punto l'amore è la cifra della nostra salvezza, è la cifra della nostra umanità, è la cifra del nostro venire alla luce, dell'essere rigenerati. L'amore è l'acqua che fa sbocciare il fiore. Questo è l'amore, no? Poi ognuno ama come può, ognuno ama nelle concrete circostanze della vita, ciascuno è chiamato ad amare al suo modo, non c'è un modo, no? Capite? Ognuno ha la sua croce, cioè ognuno è chiamato ad andare fino in fondo nelle sue circostanze. Però è molto bello questo fatto che la cifra della nostra maturità risiede nella capacità di amare. E ci sarebbe, adesso non abbiamo tempo, ma sarebbe bello, no? Riscoprire la grammatica delle relazioni. Oggi abbiamo perso, io credo che abbiamo perso sia i giovani che gli adulti in qualche modo, no? Questa grammatica dell'amore, la grammatica perché poi l'amore si gioca nella relazione, nessuno ama da solo, cioè non si può, è un amore narcisistico, è un amore ovviamente che porta alla morte, ma allora riscoprire la grammatica delle relazioni. Se è così importante l'amore, cioè se l'amore ci fa risorgere da questa parte, ci fa sbocciare e in questo modo non moriremo mai, non moriremo più, allora chi è che ci insegna ancora la modalità dell'amore, la grammatica delle relazioni? Io vi lascio soltanto uno spunto che pensavo quando mettevo giù queste cose, che oggi forse abbiamo perso la base, forse la prima lettera di questo alfabeto delle relazioni, no? La prima lettera è proprio accogliere, accogliere. Amore, l'amore si declina innanzitutto nell'accoglienza dell'altro. D'altra parte Dio, abbiamo visto prima, è accoglienza dell'altro nella sua oggettività, nella sua totalità. Cioè, se riuscissimo a far passare questa idea, no? A farci passare a noi innanzitutto questa idea, che amore è accogliere l'altro nella sua oggettività, stiamo facendo un discorso prettamente evangelico, di rinascita, di rinascita. Ma sapete che è molto difficile far passare, io mi accorgo quando parlo con le persone, in certe zone d'Italia soprattutto, no? Nel nord, nord-est questa cosa è micidiale. Cioè, accogliere l'altro nella sua totale oggettività. Cosa vuol dire? Che l'amore accoglie l'altro così com'è. Non siamo noi a decidere chi amare. L'amore non sceglie. L'amore non sceglie. Non decido di amare te, capite? Perché un amore che scegliesse cesserebbe di essere amore. L'amore è scelto, l'amore è sempre accoglienza dell'altro e l'amore è sempre obbedienza alla verità dell'altro. L'amore non può scegliere. Io oggi scelgo di amare te, io oggi scelgo di amare i bianchi, di amare gli italiani, di amare i... no. Perché se io scelgo, è sotteso che qualcuno non lo scelgo, capite? La scelta è sempre lasciare da parte qualcuno. Dio non è che sceglie chi amare. Qui si aprirebbe, no? È un discorso che ho fatto ieri, sto seguendo un gruppo di famiglie che stanno facendo un campo. E dicevo proprio questo, no? Nell'Antico Testamento c'è questa idea di un Dio che ha scelto, eh? Ha scelto il popolo di Israele, ha eletto il popolo di Israele, l'ha curato, l'ha accompagnato in 40 anni nel deserto, l'ha fatto suo popolo. Secondo me, teologicamente sta cosa non tiene, Soprattutto perché poi Dio ha dovuto scartare qualcun altro, ad esempio gli egiziani, perché Israele potesse essere liberato, ha mandato 10 piaghe con dei disastri in mani. L'ultima piaga, la più grande, la più folle, è quella di tutta la morte dei primogeniti d'Egitto. Cioè, capite, un Dio che per eleggere qualcuno fa morire qualcun altro non è più un Dio, è un dittatore questo. L'amore non può scegliere, non può preferire. Gesù questa cosa la ribadisce in maniera splendida sia in Matteo 5 che in Luca 6. quando dice il mio Dio, e lo dice proprio a degli ebrei, lo sta parlando con l'establishment religioso del tempo, dice il mio Dio è il sole che scalda tutti, cioè il sole non sceglie chi scaldare, capite? Il sole scalda i buoni, i cattivi, i giusti, gli ingiusti, i malvagi, gli stupratori, i pedofili. Cioè Dio non può non amare, capite? E lo so che si fa fatica a entrare in questa logica, ma l'amore è questo. E fa piovere, cioè benedice, in Medio Oriente la pioggia è una benedizione, no? E fa piovere, no? Sui buoni, sui cattivi, no? Poi in Luca va ancora oltre e dice il mio Dio è l'amore che ama gli ingrati e i malvagi. Quindi questa idea dell'amore, dell'accoglienza, l'amore è accogliere, abbracciare l'altro nella sua oggettività, che sia santo, peccatore, buono, cattivo, malvagio, santo, non bianco, nero, immigrato, clandestino. Capite che cos'è l'amore? E accogliere l'altro nella sua totale oggettività, nella sua verità, che è sempre diversa dalla nostra. Gesù ha accolto talmente l'altro da amare anche chi l'ha fatto fuori, perché l'amore è questo. L'amore, Gesù spinge l'amore fino all'amore verso i nemici, che era inconcepibile per la cultura ebraica. Amare i nemici vuol dire amare chi ti sta facendo del male, abbracciare chi ti sta togliendo la vita. Questo è Dio, l'onnipotenza di Dio è solo questa. L'onnipotenza di Dio è dare la vita a chi te la sta togliendo. Noi crediamo di essere portatori della verità. La diversità, ciascuno è portatore di una verità, stiamo attenti. Ciascuno è portatore di una verità. Questo significa accogliere l'altro nella sua radicalità. E purtroppo sta passando in Occidente, anche in un certo cristianesimo occidentale, il fatto di avere noi la verità, di possedere noi la verità. Ciascuno è portatore di una verità. Per questo che dobbiamo accogliere la diversità dell'altro, la sua oggettività. Accogliere la diversità, quanto è difficile, accogliere la diversità. E allora, se vogliamo chiudere con un'immagine, penso che l'immagine più bella sia quella del Samaritano. Provate a pensare Luca 10, quando racconta quella parabola del quello lasciato mezzo morto. C'è uno che passa, prima passa la religione, no? E in nome di Dio passa oltre. È interessante. La religione, capite? La religione che mette sempre prima Dio e poi l'uomo, scavalcherà sempre l'uomo in nome di Dio. La religione ha sempre fatto così. Per la religione è più importante Dio che l'uomo. Questa è follia, eh? Abbiamo fatto dei danni su questa cosa impressionante. Se tu dici che Dio è più importante dell'uomo, è finita, eh? Perché tu in nome di Dio puoi uccidere l'uomo, puoi ferirlo, puoi, no? Fai le guerre, no? In nome di Dio, ma certo, è Dio che lo vuole. Dio lo vuole. Dio lo vuole. E il fondamento di un integralismo è questo, no? Mettere Dio prima dell'uomo. Quindi passano due rappresentanti, il sacerdote e il levita, due rappresentanti della religione, e l'altro sta lì mezzo morto. Ma loro lo fanno non perché sono cattivi, perché sono religiosi. Avessero toccato quell'uomo sanguinante, avrebbero inficiato tutto il loro rapporto con Dio. Non potevano toccare il sangue. Poi passa un maledetto, passa un non religioso, no? Un samaritano che era inviso, ovviamente dai sacerdoti, un traditore, e si ferma. E Gesù lo prende come modello, bellissima sta cosa. Si ferma. Provate a contare, questa è una cosa interessante, però dovreste leggerlo in greco. Se voi leggete i 10 verbi che vengono usati da Luca, che sono le 10 azioni di questo buon samaritano, sono 10 azioni a dirci che nel Nuovo Testamento ciò che salva in qualche modo sono il nuovo decalogo, quello è il nuovo decalogo, è il nuovo decalogo. 10 azioni. Lo vide, si fermò, scese, si prese cura, versò, portò, pagò, tornò. Noi cristiani non crediamo più nei 10 comandamenti dell'Antico Testamento. Questa cosa anche si fa un po' fatica a far passare, no? Ci sono ancora dei folli che, parlo di parroci, che secondo me questa è follia pura, che prima della confessione lasciano l'esame di coscienza da farsi sui 10 comandamenti. Cioè considera i suoi fedeli dei buoni ebrei, no? Come se non ci fosse mai stato il passaggio al cristianesimo. La Magna Carta del cristianesimo sono le beatitudini, non sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti, se vuoi, alcuni sono fondamentali di ogni legge democratica, ecco, ma lo trovi in qualsiasi costituzione. Ma ciò che contraddistingue il cristianesimo sono le beatitudini, che sono tutte un'altra cosa, che declinate diventano le 10 azioni del buon samaritano. Ecco, essere rigenerati dall'alto porta a questo. Quindi fare esperienza di un amore che ti rigenera, accoglienza di un amore che ti trasforma, di uno spirito che compie in te una metamorfosi, che ti fa morire l'uomo vecchio, ti fa rinascere interiormente, tu trasformato cominci a prenderti cura di qualcuno, e in questo modo vivi una vita che supera la bios, supera la biologia, la mera biologia, ti trasformi in vita eterna perché cominci a prenderti cura di qualcuno, e in questo modo scavalcherai la morte e vivrai per sempre. Ecco. Credo questa sia la bella notizia del Vangelo, la bella notizia. La bella notizia significa qualcosa che ti fa respirare, qualcosa che ti fa alzare, che ti fa ricominciare, che ti fa ricominciare. Perché all'inizio della nostra storia sta una bella notizia. Matthew Fox dice: in principio c'è la benedizione, in principio c'è la gioia, non c'è il peccato. In principio c'è la gioia. Di questo dobbiamo diventare consapevoli. C'è un amore che ci ama. Capite, non c'è un peccato originale alle nostre spalle. C'è un amore originante, che è tutta un'altra cosa. C'è un amore originante. Un amore che ci genera alla vita nuova. E lì, questo c'è alle nostre spalle, all'origine di noi. Noi non siamo malati. Non siamo mele guaste. Noi siamo esseri che hanno una benedizione all'origine e che piano piano sono chiamati a uscire dal bozzolo e finalmente compiersi in pienezza.